Questa sera parleremo da Filippesi capitolo 1, versetti da 12 a 26 su glorificare Cristo. Durante il Medioevo tre operai stavano lavorando in il centro di una grande città per costruire una cattedrale e a tutti e tre venne posta la stessa domanda: cosa stai facendo? Il primo rispose: taglio una pietra. Il secondo rispose: lavoro per nutrire la mia famiglia. E il terzo dichiarò con orgoglio: io costruisco una cattedrale. Stessa domanda, tre risposte diverse. Solo il terzo aveva la giusta visione di quello che stava facendo. Quanto è importante per noi avere la giusta visione del motivo per cui esistiamo, per cui stiamo vivendo? Se qualcuno dovesse domandarti perché fai quello che fai, perché servi nella Chiesa, perché predichi Cristo, perché vivi nel modo in cui tu stai vivendo, che cosa risponderesti? L'Apostolo Paolo aveva la risposta giusta. Prima Corinzi sappiamo che lui ha detto questo, ha scritto questo: qualsiasi cosa facciate, fate tutto alla gloria di Dio. E adesso, mentre sta scrivendo ai Filippesi, sappiamo già, l'abbiamo già visto nelle settimane precedenti, lui è in prigione, una specie di arresti domiciliari. Nonostante questo, lui è gioioso, è trionfante e il suo desiderio era che anche i filippesi vivessero la stessa esperienza che stava vivendo lui. Per 15 volte in questa epistola scrive riguardo alla gioia, riguardo all'allegrarsi. Non conosce il suo destino in quel momento, neanche quello dei credenti che, di Filippi, ma desidera che anche loro vivano quel tipo di gioia. Come Paolo può vivere quella gioia, quel trionfo, in quelle condizioni? La risposta la troviamo nel passaggio centrale che leggeremo tra pochissimo, versetto 20. Lui dice questo: con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita sia con la morte. Infatti per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Come può Paolo vivere in quella gioia, in quel trionfo la sua vita? La risposta è: lui vuole vivere per la gloria di Cristo, facendo qualsiasi cosa per la gloria di Cristo. Così, attraverso le sue parole, Paolo mostrerà tre modi in cui possiamo glorificare Cristo nella nostra vita. Leggiamo questo testo, versetto 12. Desidero che voi sappiate, Filippesi 1 ovviamente, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio, e a tutti gli altri, scusate, ho visto delle lettere che partivano a destra e a sinistra, e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo, e la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo. Ma quelli annunziano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. Che importa? Comunque sia, con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunziato. Di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. So infatti che ciò torna nella mia salvezza mediante le vostre suppliche e l'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. Infatti per me il vivere è Cristo, il morire guadagno. Ma se il vivere nella carne porta frutto all'opera mia, non saprei che cosa preferire. Sono stretto da due lati: da una parte ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché è molto meglio, ma dall'altra il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi. Ho questa ferma fiducia che rimarrò e starò con tutti voi per il vostro progresso e per la vostra gioia nella fede, affinché a motivo del mio ritorno in mezzo a voi abbondi il vostro vanto in Cristo Gesù. Belle parole. Tre modi per glorificare Cristo con la nostra vita. Paolo ci mostra subito il primo, dai versetti 12 e 18, è vivere per il progresso del Vangelo di Cristo. Ci sono due modi specifici che Paolo descrive per mostrare come vivere per il progresso del Vangelo. Primo è testimoniare di Cristo, lui sta testimoniando riguardo a lui, e poi è predicare Cristo, parla di alcuni che predicano in un certo modo. E da quello che Paolo racconta, impariamo una verità importante, che il Vangelo non è una nostra iniziativa, ma è di Dio. La sua espansione, infatti, non è confinata alle nostre possibilità, non è ristretta dalle nostre circostanze. Da che cosa lo capiamo? Che il Vangelo, dice Paolo, sta progredendo, nonostante tutti gli ostacoli che lui sta vivendo. Primo ostacolo, esterno alla Chiesa, cioè la sua prigionia. Secondo ostacolo, descrive, nei versetti 16 e 18, è interno alla Chiesa, cioè ci sono alcuni che stanno predicando Cristo, ma con le motivazioni completamente sbagliate. Eppure, nonostante questi ostacoli, il Vangelo progredisce. Allora, guardiamo questo primo ostacolo della prigionia. Cosa dice Paolo? Lui dice che è in catene per Cristo. Allora, immaginiamo l'usanza a quel tempo, un prigioniero era legato a qualcun altro, a un soldato, a volte anche a due soldati. Provate voi a stare 24 ore su 24 con un soldato rozzo, maleducato, arrogante. Paolo era un uomo colto, no privacy, nessun tempo libero. Gli altri si davano il cambio, le guardie, lui era sempre con qualcuno. Come reagisce Paolo? Si dispera, piange dirotto, comincia a dire che Dio non lo ama più? No, lui continua semplicemente a fare quello che sempre ha fatto, testimonia di Cristo a tutti quelli che sono intorno, alle persone. Lui pensa alla sua vita non in relazione alla condizione che vive, ma in relazione al Vangelo, e riconosce che Dio sta facendo qualcosa di grandioso lì. Quello che gli è accaduto, cioè lui in prigione, sempre attaccato a soldati, alle guardie pretoriane, quello che gli sta accadendo ha contribuito al progresso del Vangelo. L'imprigionamento di Paolo poteva sembrare un ostacolo, la fine. Al contrario, c'è progresso, c'è vittoria. Paolo in catene, ma la parola di Dio non è incatenata. L'evidenza di questo progresso del Vangelo, Paolo dice, sta in due fatti. Primo, alcuni non credenti, le guardie pretoriane e gli altri che sono lì, ascoltano il Vangelo. Quando hanno chiesto a Paolo qual è il motivo per cui sei in prigione, è stata per lui questa un'opportunità per testimoniare di Cristo. E adesso dice, tutti sanno che non sono qui perché sono un ladro, eccetera, eccetera, ma per il Vangelo. Paolo è in prigione e il risultato è che il Vangelo è arrivato a delle persone che probabilmente non avrebbero ascoltato diversamente il Vangelo. Sapete una cosa? E lui ha coraggio, predica. E questo mi colpisce perché quando noi capiamo, crediamo alla potenza del Vangelo, questo ci rende coraggiosi. Al punto che noi possiamo predicare in ogni luogo, in ogni occasione, a qualunque interlocutore, la certezza del Vangelo, della sua potenza, ci dà coraggio. E il secondo fatto che testimonia questo progresso del Vangelo, che Paolo riporta, è che i fratelli che sono fuori dagli arresti domiciliari, dice Paolo, sono incoraggiati anche loro a sentire questo, e anche loro annunciano il Vangelo senza paura. Non solo credere al Vangelo ti rende coraggioso, ma ti rende anche contagioso. Guardando la fedeltà di Paolo, altri cristiani sono incoraggiati, trovano quel coraggio che non avevano prima. E vorrei dirti questa sera, forse stai vivendo una situazione particolarmente difficile, delicata, certo non sei in catene, però Dio sta permettendo delle situazioni nella tua vita particolarmente difficili, sono quelle che noi possiamo definire prove. Forse sei circondato da persone come lo era l'apostolo Paolo che non amano Dio, che ti creano difficoltà, oppure vivi in una specie di prigione in famiglia con parenti non credenti che non ti lasciano libero di vivere la tua fede. Che cosa fai? Cosa stai facendo? Come stai reagendo? Allora permettiamo alla parola di Dio di incoraggiarci oggi attraverso l'esempio di Paolo. Ci ricorda che la cosa importante nella vita non è cosa succede, ma come io reagisco davanti a quello che mi accade. E Paolo, con il suo esempio, dimostra che non dovremmo mai dubitare dell'amore di Dio, ma vedere oltre le circostanze e comprendere che Cristo ci sta dando l'opportunità di glorificarlo nella nostra vita. Possiamo farlo attraverso vivere per il progresso del Vangelo, testimoniando di Lui ovunque siamo, amando i nemici, incoraggiando altri fratelli con la nostra fedeltà, con la nostra fermezza. mostrando con il nostro esempio che il Vangelo è vero, le promesse di Dio sono vere. Ostacoli esterni e il Vangelo progredisce. Ostacoli interni e il Vangelo progredisce lo stesso. C'è qualcuno che predica con motivazioni sbagliate. Non predicavano come altri per amore verso Cristo, ma motivati, dice Paolo, da invidia, da rivalità verso di lui. E lui è in prigione e non può rispondere a questi atteggiamenti, ma osservate cosa dice al versetto 18. Che mi importa? Cristo è comunque annunciato. Mi sono chiesto come può dire queste parole. Quando le avversità vengono da fuori, dall'esterno, non solo dall'esterno, addirittura dall'interno, non riceve incoraggiamento da questi credenti, anzi è attaccato e lui può affermare, che importa? Non è un mio problema, non è qualcosa che mi fa male. Perché quando abbiamo una comprensione corretta del Vangelo, siamo completamente liberi dalle pressioni personali. Paolo ci dà un principio eterno. La cosa più importante è Cristo in questa vita, è il suo Vangelo, non di certo io. E Paolo si rallegra in questo. Pensa a questo e si rallegra. Sapete, il Vangelo è una questione molto seria. In altri casi Paolo non è disposto a gioire quando le cose sul Vangelo si mettono male, ma anzi condannava duramente. Questo accadeva quando non si predicava Cristo, ma altro al di fuori del Vangelo. Vi ricordate i Galati? Se anche noi o un angelo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Ma non era questo il caso di Filippesi 1. Queste persone interne alla Chiesa predicavano Cristo, il vero Vangelo. Così Paolo è pronto a dimenticare quello che subisce da questi uomini purché Cristo venga ancora predicato, venga glorificato. Desiderare la gloria di Cristo libera da vivere per la propria gloria. Quando Cristo viene prima di tutto, allora ci sono questioni che non sono così importanti, anche se mi riguardano. E così Paolo, al versetto 19, ci dà un'altra lezione ancora. Lui dice, so infatti che ciò tornerà a mia salvezza mediante le vostre suppliche e l'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo. Allora Paolo sta guardando a tutto quello che sta succedendo, vede un Vangelo che progredisce, e vede queste cose che accadono quindi non tanto come degli intoppi personali, ma addirittura come quel processo di perfezionamento di Dio nella sua vita. Per salvezza lui non sta intendendo che sarà liberato dalla prigionia, perché al versetto dopo dice che non sa quello che gli accadrà. Impariamo anche noi, sorelle e fratelli, a guardare alle circostanze che non comprendiamo, anche quando vogliamo fare qualcosa per il Signore, come parti di quel processo di perfezionamento in noi che continuerà fino al giorno di Gesù Cristo. Guardiamo agli ostacoli come a quel lavoro dello Spirito di Gesù Cristo che sta lavorando nella nostra vita, che ci sta assistendo, perché noi siamo imperfetti. Dio è perfetto. Così impariamo. Predichiamo Cristo in ogni luogo, ogni occasione, qualsiasi persona. Peroriamo la sua causa, che accadrà? Che la gloria di Cristo risplenderà nel suo Vangelo. Primo modo, vivere per il progresso del Vangelo. Secondo modo, vivere amando Cristo profondamente. Versetto 21, infatti per me il vivere è Cristo, morire è guadagno. Diremmo queste parole se sapessimo di star morendo? Paolo arriva a fare questa affermazione che è di una profondità incredibile. Per me il vivere è Cristo, il morire è guadagno. È in prigione, sa di trovarsi davanti alla vita o alla morte, avrebbe potuto vivere 20 anni, avrebbe potuto morire il giorno dopo, non sa quello che gli accadrà. Sa una cosa, che qualsiasi cosa accadrà andrà bene. Ha rispetto per la vita, ma la sua preferenza sarebbe, se potesse scegliere, non può scegliere, ma di partire per il cielo. In questa situazione, dice, l'unica questione che conta per me è Cristo. Non mi importa se vivrò, non mi importa se morirò, se vivo è per Cristo, se muoio per Cristo, per me vivere è Cristo, morire è guadagno. Possiamo onestamente alzarci qui tutti e dire la stessa cosa? È questo che sta raccontando la nostra vita? Perché per coloro che non hanno il Signore, vita è una parola senza senso. La dichiarazione di Paolo risulta incomprensibile. Però per i cristiani non è per nulla così. Se possiamo affermare le parole che Paolo ha affermato, è perché sappiamo che questa è la sola cosa che conta in questo mondo. Possiamo dire il vivere Cristo e morire guadagno. Perché? Perché siamo consumati da un amore profondo per il Signore, da una passione incredibile per Gesù, perché siamo radianti per Lui. Ci ha conquistato. Che significa vivere per Cristo? Non significa esistere, non significa divertirsi, mangiare e bere. Forse questo è vero per chi non conosce Cristo, ma non per il credente. È vero, dobbiamo riconoscere che per alcuni cristiani la vita non è molto di più che famiglia, lavoro, casa, impegni, attività. E queste sono realtà importanti che non voglio sminuire, sono realtà preziose. Però per alcuni quelle diventano la passione della loro vita. Quello è il motivo per cui loro esistono. Sono talmente presi da queste cose che sono prigionieri da queste cose. Per altri cristiani vivere significa compiere doveri religiosi, impegni in chiesa, attività nel ministero. Ma quanto è pericoloso questo pensiero? Tutti i buoni doni di Dio non possono, non devono sostituire il donatore, Cristo. Vivere è una parola con significato quando non significa niente di meno che amare Cristo, avere una passione per Lui, considerarlo il nostro tutto. Questa sera non ti sto chiedendo quante cose fai per Cristo. Io non ti sto chiedendo quanto è lungo l'elenco delle tue attività che fai per la Chiesa. Non ti sto chiedendo su quante chat oggi hai difeso il cristianesimo questa settimana. Quello che io ti sto chiedendo è questa sera. Ami Cristo, il tuo Salvatore. La tua vita ha senso perché tu oggi l'hai conosciuto un po' di più. La tua gioia è cresciuta nel tuo cuore perché tu ti sei svegliato con una passione irrefrenabile per una persona, Gesù Cristo. Hai pensato al suo amore per te. L'hai visto nella sua gloria e potenza. Hai visto la sua grazia per te, la sua gentilezza, il suo soccorso, la sua maestà, il suo sacrificio sulla croce. E una passione per lui ti ha coinvolto completamente. Il punto più alto della nostra vita, la realtà soprattutto senza la quale niente ha senso, è Cristo, amare Lui, avere una passione per Lui. Questo è quello che dice Paolo. Per me vivere è Cristo, io ho una passione, una sola grande passione, Cristo. Sapete, cari fratelli e sorelle, vivere in questo modo glorifica Cristo. È questo Cristo per noi? Sinceramente potremmo dire, va bene, io sono disposto, rinuncio a tutto, ma non a Cristo. Che passione quella di Paolo. Poi una passione che lo porta anche a dire che addirittura per lui morire è un guadagno. Questo è toccante. Versetto 23 afferma che lui vuole partire per essere con Cristo. Non vede l'ora, non può fare a meno di pensarci. Per Paolo la morte non è un problema, è un trionfo, è un guadagno. Gli uomini fanno di tutto per non parlare di questo argomento, per spostare più in là quel momento. Sono terrorizzati. Paolo dice che non solo non è un problema, è un guadagno. E non si riferisce all'atto fisico della morte, ma allo stato, alla condizione che troverà dopo la morte. Possiamo farlo anche noi, possiamo dire le stesse parole. Quando alzeremo l'ancora, come si dice, navigheremo verso l'ultima destinazione. Quando smonteremo la nostra tenda, quando lasceremo il campo, sarà per tornare a casa. E per noi cristiani che cosa sarà quello? Un guadagno. Sarà un guadagno perché qui siamo stranieri e pellegrini. Però lì è casa nostra. La nostra cittadinanza è lì. Per te che hai creduto in Gesù, la morte sarà quel giorno in cui tu andare a casa, dove il Signore ti ha preparato non più una tenda, ma una dimora stabile, dice Ebrei. Perciò morire è un guadagno, perché non sarà più una vita transitoria, non sarà più per qualcosa che passerà, non sarà più per aspettare qualcosa di migliore, ma sarà il traguardo della perfezione finale. Sarà un guadagno perché avremo un corpo glorificato, senza più l'influenza del peccato, non più difficoltà, non più problemi, non più lacrime, non più ostacoli, non più malattie. Morire è un guadagno perché noi entreremo nell'eterno riposo, non dovremo più correre la gara. Morire è un guadagno, come dice l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 15, perché adesso vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Morire è un guadagno, perché finalmente avremo la gioia perfetta di vedere Cristo faccia a faccia, il nostro Salvatore. C'è qualcosa di meglio? Permettimi di farti una domanda questa sera. Sei pronto a morire? Se Gesù ci chiamasse questa sera mentre torniamo a casa, le persone che sono intorno a noi in quel momento direbbero: per lui è un guadagno. Io questo è quello che voglio che i miei figli guardino nella mia vita. Se saranno lì quando io sto per morire, non è un problema, non sono preoccupato. È una gioia. Certo, c'è un dispiacere del distacco, ma è un guadagno. È solo modo per affermare che è un guadagno, qual è? Aver detto anche prima, per me vivere è Cristo. Voglio incoraggiarvi questa sera. Viviamo per la gloria di Cristo, così anche la nostra morte, oltre alla vita, sarà qualcosa che porterà gloria a Lui. Non ho tempo per vedere il terzo punto, lo cito soltanto. Come vivere ancora per la gloria di Cristo? Paolo dice, dal versetto 22 in poi, vivere per il progresso dei fratelli. Lui dice che vorrebbe partire, non può scegliere ovviamente, vorrebbe andare col Signore. Se potesse farlo, questo è quello che deciderebbe. Ma c'è soltanto una cosa che lo frenerebbe. Qual è? I fratelli. I fratelli che sono qui, la Chiesa, il loro progresso. E lui dice, non sa quello che gli accadrà, se sarà liberato o meno. Però dove si vede se sarà liberato, come lui pensa, come lui confida? Di nuovo con i fratelli, lì ad aiutarli, a soccorrerli, a vedere con i suoi occhi il loro progresso, essere lì per sostenerli, per mandarli avanti, per aiutarli nel loro percorso di fede. Questa è l'unica cosa che per cui è combattuto se andare o se stare. Che bello, che bello. Abbiamo a cuore la Chiesa. Nutriamo questo affetto, questo desiderio di vedere le vite degli altri progredire. Se è così, allora dobbiamo esserci nelle vite degli altri. Allora dobbiamo stare con gli altri, dobbiamo passare la nostra vita con gli altri. Dobbiamo investire nelle vite degli altri. Perché se avremo solo le pantofole, da soli, ci perderemo tutta l'opera di Dio nella vita della Chiesa. E io non voglio perdermelo. Non voglio essere come quel padre che fa tutta la sua vita a lavorare fino a mezzanotte e si perde i figli che sono nati, che crescono. No. Io voglio essere lì a vedere quello che Dio sta facendo. Voglio essere lì a vedere che Dio può usare persino me per gli altri credenti, come l'Apostolo Paolo. Paolo dice, sarò libero? Io sarò lì, verrò subito lì. Non mi perderei per nulla al mondo tutto questo. Tre modi per glorificare Cristo. Vivere per il progresso del Vangelo, inarrestabile. Vivere per l'amore profondo per Cristo. Terzo, vivere per il progresso dei fratelli. Amen.